Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti e Corinne Zaug.
Vogliamo contratti veri. Vogliamo un salario dignitoso. Noi non vogliamo più trattare con i caporali. Vogliamo più controlli nei campi. Vogliamo essere rispettati come esseri umani e come lavoratori. E siamo disposti a continuare la lotta fino a che le cose non cambieranno.
Lavorare nei campi per la raccolta dei pomodori per più di 12 ore al giorno, iniziare quando è ancora notte e andare avanti con temperature altissime fino alle 7 di sera, subire minacce, intimidazioni e alla fine della giornata mettersi in tasca 15 euro o poco di più. Sembra inverosimile, sono condizioni di schiavitù che riguardano migliaia di lavoratori stagionali, braccianti agricoli che sono impegnati nelle campagne tanto al sud quanto anche al nord Italia. Buongiorno da Luisa Nitti, benvenuti a Chiese in diretta. Oggi ci occupiamo di una vicenda molto dura. Abbiamo ascoltato un momento fa la voce di Ivan Sagné durante uno sciopero di braccianti agricoli stranieri alcuni anni fa in Puglia. Ivan Sagné è un attivista per i diritti dei braccianti agricoli stagionali. Originario del Camerun, arriva in Italia a Torino per studiare ingegneria, ma poi nell'estate del 2011 decide di andare in Puglia per lavorare nei campi, pensando così di arrotondare il suo bilancio con qualche guadagno stagionale. Gli si presenta subito una realtà da incubo, fatta di sfruttamento, violenza, degrado. Ma Ivan si ribella e la sua rabbia si trasforma presto in protesta. Nel giro di poco tempo diventa leader del primo sciopero in Italia di braccianti stranieri. Quello sciopero del 2011 nelle campagne del Salento, in Puglia, passerà alla storia. Una vittoria importante arriverà quella stessa estate, quando finalmente sarà approvata in Italia la legge che definisce illegale la pratica del caporalato. Ivan Sagné, lo Stato italiano, che cosa ha fatto negli ultimi anni per contrastare queste pratiche illegali di cui lei è stato testimone diretto?
Il caporalato è un fenomeno che esiste in questo paese da decenni. Non è un fenomeno che nasce con l'immigrazione, come alcuni politici hanno tendenza a dire. Non è un caso che quel fenomeno che esiste da decenni è stato soltanto punibile dal 2011. È un paradosso. Vuol dire che lo Stato non ha mai considerato il caporalato come un reato vero e proprio.
Secondo i dati più recenti, in Italia 430.000 persone e non solo immigrati sono vittime del caporalato e di queste sono almeno 100.000 quelle che vivono in condizioni di grave, gravissimo sfruttamento e di disagio abitativo. Ma guardiamola più da vicino questa filiera dello sfruttamento. È un sistema piramidale che ha come anello centrale il cosiddetto caporale, cioè una persona che fa da intermediario in maniera del tutto illegale fra i braccianti e le aziende agricole. In pratica l'azienda paga il caporale che recluta e fornisce la manodopera. Il caporale a sua volta retribuisce miseramente i braccianti, imponendo loro orari, ritmi di lavoro e ricorrendo spesso a intimidazione e violenza per imporre la sua legge. Tutto avviene in modo illegale, spesso basandosi sul lavoro nero o comunque mal retribuito, e chi si ribella viene subito cacciato e rimpiazzato. Un sistema a suo modo perfetto che schiaccia migliaia di lavoratori stagionali in questa morsa dello sfruttamento. Ivan Sagné, lei ha scritto di recente il libro Ghetto Italia insieme a Leonardo Palmisano. Avete fatto un viaggio attraverso la realtà dello sfruttamento e del caporalato in Italia. Ma come funziona quindi questa filiera dello sfruttamento? Ormai sappiamo, anche grazie al suo libro, che esiste un flusso interno fra le regioni dei lavoratori che si spostano, o meglio vengono spostati, in base alla stagionalità dei prodotti agricoli.
Caporalato è un fenomeno non soltanto nazionale, ma anche transnazionale. Noi conosciamo la rotta balcanica, per esempio, no? Ma anche c'è quella rotta che porta i soggetti a Lampedusa. E però la rotta non si ferma a Lampedusa, anzi inizia a Lampedusa, perché poi da Lampedusa questi migranti, dentro un sistema di tratta di esseri umani, poi li spostano da una regione all'altra. Loro si spostano in base alla stagionalità dei prodotti. Noi abbiamo un flusso italiano che porta i lavoratori d'estate, per esempio in Puglia, per la raccolta dei pomodori, molti sono concentrati in provincia di Foggia. Poi, dopo la raccolta dei pomodori d'estate in Puglia, in provincia di Foggia, per lo più si spostano verso settembre, verso la Basilicata, perché lì il pomodoro matura un po' più tardi. Poi d'inverno loro si spostano verso Rosarno, verso la Calabria, perché lì d'inverno maturano gli agrumi. Dopo la raccolta delle arance, delle mandarine, delle clementine d'inverno a Rosarno, si spostano in Sicilia in primavera per la raccolta del famoso pomodoro di Pachino, oppure per le patate a Cassibile che maturano verso marzo, maggio, poi ritornano in Puglia, quindi chiudono il ciclo, no? Si spostano in continuazione per almeno minimo 9 mesi l'anno.
Nella sua inchiesta, Ivan Sagné, lei ha messo in luce un fatto che probabilmente era poco noto presso l'opinione pubblica, cioè lo sfruttamento del lavoro nelle campagne esiste al sud Italia, ma anche in altre forme al nord. Con quali differenze?
Il caporalato al sud è un caporalato molto arcaico, cioè che riguarda il caporalato migrante per lo più, ma anche quello italiano. Per quanto riguarda gli italiani, per esempio, noi abbiamo avuto casi di morti tra gli stranieri italiani quest'estate, il caso di Paola Clemente, una bracciante italiana che è morta, deceduta nelle piantagioni di uva di Andria, e lei viveva verso la zona di Taranto, e Taranto dista Andria di 150 chilometri, e lei partiva da Taranto, da casa sua, organizzata dai caporali insieme alle sue colleghe per andare a lavorare in quelle zone. In grosso modo noi abbiamo un flusso di lavoratori, soprattutto di lavoratrici italiane, perché il caporalato è un fenomeno che aggredisce i soggetti più deboli. Ieri furono le donne italiane, oggi principalmente sono donne e migranti, i soggetti deboli del mercato del lavoro, e noi abbiamo circa 15.000 donne italiane ogni notte verso le 3-4 di mattina che partono dalle piazze del Tarantino, del Brindisino, e che vanno trasportati dai caporali che vanno a lavorare verso il Metapontino, verso il Nord Barese.
E invece quindi al Nord Italia qual è la situazione?
Al Nord abbiamo altre forme di caporalato portate avanti in questo caso dalle agenzie interinali, che sono sempre intermediazioni di manodopera, però in questo caso legalizzata. Se il caporalato umano è un'intermediazione illegale, noi abbiamo questo caporalato che è praticamente un soggetto giuridico, si tratta delle cooperative legali ammesse dallo Stato, però che in qualche modo a loro interne portano il caporalato, quello del sud. Quindi abbiamo un sistema legale che nasconde la illegalità.
Di terra nera corsa sotto i piedi, camicie messe al vento ad asciugare, vanno le voci perse, vanno le voci perse. vanno le voci perse in fondo al mare. Acqua e sale, tracce di calore, corde e legno stesi ad invecchiare. Perduti in mezzo al mare, perduti in mezzo al mare, perduti in mezzo al mare ad aspettare.
Una grande passione per l'Italia, coltivata fin da quando era bambino in Camerun e guardava in televisione le partite di calcio della nazionale ai mondiali del 90. Ivan Sagné, nato nel 1985, raggiunge l'Italia per trovare nuove opportunità di studio e di lavoro. Ma, come abbiamo visto, la sua storia si incrocia con quella di migliaia di altri lavoratori stranieri sfruttati e sottopagati, e Ivan decide di mettersi a capo della protesta, iniziando peraltro a collaborare strettamente con il sindacato Fly CGL. Ivan Sagné, torniamo a questa organizzazione ferrea del lavoro dei migranti in agricoltura. Parliamo della paga. Questa è ben al di sotto di quanto prevedono i contratti di lavoro nazionali. È una paga spaventosamente bassa. Ma come è possibile? Come funziona questo sistema che lei ha conosciuto dall'interno?
Ricordo che tutto il sistema lavorativo in agricoltura, per quanto riguarda determinate raccolte, è un sistema di pagamento a cottimo. Cos'è il cottimo? I lavoratori sono pagati non in base alla giornata, non in base all'orario, ma in base, diciamo, a determinate criteri che riguardano la quantità di prodotti raccolti. E questo è il sistema di cottimo. Per esempio, per quanto riguarda il pomodoro, per 300 kg di pomodoro raccolto un bracciante prende 3,50 euro, per diciamo un chilo di arance raccolte il bracciante riceve 50 centesimi.
Quindi Ivan Sagné, più si lavora e più si guadagna.
Non è facile, c'è chi ce la fa e c'è chi non ce la fa, perché richiede uno sforzo fisico abbastanza importante che il lavoratore deve fornire. Per chi lavora per esempio d'estate, cioè durante la raccolta dei pomodori ad esempio, è ancora più penibile, più difficile, perché si lavora a 40 gradi, spesso a 43-44 gradi d'estate e a cottimo, cioè devi fare uno sforzo, per cui molti di loro spesso non ce la fanno sia a reggere le condizioni lavorative, le condizioni climatiche, ma a portare un guadagno consistente a casa. Quindi questo sistema di cottimo ha creato un business che vede al centro i caporali. I caporali si sono organizzati con il sistema del cottimo per decurtare delle paghe ai lavoratori sulla loro paga complessiva.
In pratica il caporale prende una percentuale sul lavoro del bracciante.
Prende una percentuale sul lavoro, sulla paga del lavoratore, e non soltanto sulla paga, il caporale, diciamo, ha allargato il suo guadagno, il suo sistema di guadagno, che non riguarda soltanto la paga del lavoratore, ma riguarda anche tutta una serie di servizi che mette a disposizione e costringe il lavoratore a usufruire. Per quanto riguarda il trasporto, di cui ho menzionato prima, il caporale mette a disposizione del bracciante il trasporto che questi deve pagare. Ovviamente tutto va nelle tasche del caporale.
Ecco, allora facciamo qui un semplice conteggio. Mediamente un bracciante può guadagnare lavorando a cottimo fra i 25 e i 30 euro al giorno, ma ne deve pagare al caporale almeno 10 per servizi essenziali come il cibo, l'acqua, il trasporto sul luogo di lavoro. Il conto quindi è presto fatto: al bracciante per 12 ore di lavoro resteranno in tasca una quindicina di euro al giorno. Confrontiamo poi questo quadro con quello che prevede il contratto nazionale. Le ore di lavoro dovrebbero essere addirittura 6 per una paga giornaliera di circa 45-50 euro al giorno. Quindi è del tutto evidente che siamo di fronte a un sistema basato sullo sfruttamento del lavoro e sull'illegalità. questo sistema di organizzazione illecita del lavoro di cui stiamo parlando toglie ai braccianti ogni dignità, non solo perché la paga non è proporzionata al lavoro, ma anche per le condizioni di degrado assoluto in cui i lavoratori vivono. Attorno alle aree in cui si lavora sorgono i ghetti, delle baraccopoli di plastica, di cartone, prive di ogni servizio e distanti dai centri abitati. E spesso in questi inferni scoppia la violenza, è inevitabile, come è accaduto soltanto pochi giorni fa vicino Rosarno, in Calabria, in una tendopoli che in inverno ospita migliaia di stranieri impegnati nella raccolta delle arance. Qui un ragazzo originario del Mali ha accoltellato un carabiniere che ha reagito sparando e il giovane è morto. La vita in queste baraccopoli non è vita. Dopo la lunga giornata di lavoro, i braccianti si ritirano in un ambiente malsano, sporco, non attrezzato per una vita dignitosa. Ivan Sagné, come nascono questi ghetti dal sud al nord Italia attorno alle campagne?
I ghetti si sviluppano appunto dove si pratica un'agricoltura intensiva. Arrivano migliaia di lavoratori per la raccolta in quei posti e per sopperire alla difficoltà logistica, cioè trovare un luogo dove dormire, si mettono insieme e costruiscono questi ghetti. E i ghetti vengono costruiti non nelle città, vanno a costruire questi ghetti in piena campagna, spesso intorno ai casolari abbandonati, vicino proprio ai campi di raccolta. Quindi intorno a questi casolari i braccianti costruiscono questi accampamenti, che sono baraccopoli di plastica e di cartone. E la caratteristica di questi ghetti è il loro isolamento. Sono molto isolati dai centri abitati, sono molto distanti dai centri abitati.
Lavoratori invisibili dunque vivono in ghetti che diventano zone franche e non possono far valere i loro diritti. Ma cosa c'è oltre il ghetto? La battaglia di Ivan Sagné guarda anche ai processi globali di sfruttamento del lavoro. Il consumatore deve essere consapevole che molti, troppi prodotti, ad esempio i pomodori che troviamo al supermercato e poi mettiamo sulla nostra tavola, vengono realizzati attraverso lo sfruttamento del lavoro. Oggi la difficoltà maggiore è trovare un sistema di certificazione che garantisca che un certo prodotto abbia una filiera pulita, cioè realizzato nel rispetto dei diritti dei lavoratori oltre che dell'ambiente. D'altra parte la grande distribuzione e il mercato hanno delle regole spietate, si pretende di produrre a prezzi sempre più bassi. E da qui può partire quella catena di sfruttamento.
La grande distribuzione, la Ocean, Carrefour, Coop, Lidl, eccetera, vogliono sempre più vendere prodotti a costo bassi ai consumatori di tutto il mondo, di tutta Europa. E vendere i prodotti a costi sempre più bassi significa in qualche modo alimentare lo sfruttamento lungo la filiera. Quando noi chiediamo conto alla grande distribuzione, a Federdistribuzione, alla Lega Coop, ma perché questo? E qualcuno lì, sempre con arroganza, ci dice: ma è il mercato, questo è il libero mercato. Per cui diciamo, oggi quasi tutta la nostra filiera, quasi tutto, che porta i prodotti nei banchetti dei nostri supermercati, quasi tutta inquinata. Questo ci dimostra che oggi, diciamo, il prodotto vale più dell'essere umano. Questo è il nostro mondo attuale. L'ultraliberismo ha fatto sì che il mercato è più importante della persona. Noi vogliamo ribaltare, diciamo, la situazione, cioè mettere l'uomo, i diritti al centro, non il mercato, lo sviluppo a tutti i costi oppure il profitto.
Però proprio su questo tema della certificazione etica dei prodotti, Ivan Sagné, che oggi è stato ospite a Chiesa in Diretta, sta lavorando in questi ultimi mesi. L'obiettivo che vuole perseguire insieme ad altri attivisti in Italia è quello di arrivare presto a un sistema di certificazione internazionale. La battaglia di Ivan Sagné, iniziata 5 anni fa nelle campagne di Nardò in Puglia, oggi guarda quindi alle dinamiche globali del mercato e ne mette a nudo i meccanismi più subdoli. Il consumatore ha il dovere di chiedersi che cosa mette nel proprio piatto. Una certificazione etica, secondo Sagné, servirebbe proprio a metterci nelle condizioni di scegliere, non solo per la nostra salute, ma anche per il benessere e la tutela dei diritti di chi lavora. Per concludere, Ivan Sagné, lei ha pubblicato questa inchiesta, Ghetto Italia, un libro denso di testimonianze dirette. Lei fa nomi e cognomi, potremmo dire, di chi sfrutta oggi il lavoro nero. Questo però ha avuto un prezzo per lei. Infatti, negli scorsi mesi lei ha subito delle pesanti minacce, probabilmente perché ha toccato degli interessi forti. Se lo aspettava, avendo scritto quel libro?
Mi aspettavo, anche perché da anni subisco minacce e intimidazione. Il secondo libro, Ghetto Italia, scritto insieme a Leonardo Palmisano, che anche lui ha ricevuto intimidazione, questo libro sancisce, diciamo, tutto il percorso di lotta che ho iniziato 5 anni fa con la rivolta di Nardò. Le minacce, come dicevo prima, non iniziano da adesso. Iniziano proprio dal primo giorno, quando ho iniziato questa battaglia, in cui i caporali ovviamente hanno iniziato, diciamo, a intimidirmi, eccetera, durante lo sciopero del 2011. Poi successivamente le minacce sono continuate nel tempo, si sono accentuate nel 2012, quando la magistratura di Lecce ha avviato il processo Sabr, che Sabre è il nome del caporale che operava a Nardò nel 2011, era il capo dei capi, e il processo avviato dalla magistratura in seguito al nostro sciopero e in seguito alle nostre denunce porta il nome di questo caporale, si chiama il processo Sabre, che vede imputato molti imprenditori locali che usavano questi caporali, in cui mi sono costituito parte civile insieme ad altri lavoratori. Da quel processo, che ricordo che è ancora in corso oggi, siamo ancora al primo grado, ricevo intimidazione da parte dei caporali, che ci ha detto di denunciarci, eccetera, eccetera.
I processi legali dunque sono ancora in corso, ma Ivan Sagné sperimenta che cosa significhi subire minacce a causa della propria azione su un terreno così delicato. E fra l'altro, proprio di recente è stata avanzata la richiesta che il reato di caporalato possa essere esteso anche alle aziende che ne fanno uso. Sarebbe un importante passo avanti per tutta la società. Si chiude qui la puntata odierna di Chiesa in Diretta, che oggi abbiamo interamente dedicato alla condizione di sfruttamento dei lavoratori agricoli stagionali, soprattutto stranieri, che sono impiegati nelle aree rurali in Italia. Da Luisa Nitti un cordiale saluto. A risentirci.